Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dedichiamo questa Eucaristia oggi, nella giornata di preghiera per la Chiesa in Cina. Per noi deve essere, prima di tutto, soprattutto, un atto di comunione con i nostri fratelli, con le comunità del Signore Gesù in Cina. Sappiamo che questa comunione c'è. Proprio quando celebriamo l'Eucaristia, ma deve anche trovare espressione nel nostro cuore, nella nostra vita, anche nelle iniziative, questa comunione. Siamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 19-23. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità, io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre, infatti, ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Parola del Signore. Ecco, dicevo già ieri che quando troviamo in questi capitoli, in questi discorsi, l'uso del termine i giudei nel senso delle autorità, probabilmente autorità di Gerusalemme, verrebbe da pensare ai sadducei, quello che per i sinottici sono i sadducei, ma non è così sicuro. In ogni modo, quando troviamo questa indicazione come qui, siamo chiaramente in uno sviluppo, in un tempo successivo, e abbiamo i segnali nel Vangelo di questo, in un tempo cioè in cui forse sono già passati 30 anni dalla morte e risurrezione di Gesù. Per esempio, vi segnalo al capitolo 9, lo vedremo, l'indicazione esattamente al versetto 22 del capitolo 9, il cieco nato, quando l'Evangelista nota che i genitori risposero quello che risposero perché avevano paura dei giudei, cioè delle autorità, le quali avevano già stabilito che se uno riconosceva in Gesù il Messia, doveva essere espulso dalla sinagoga, qualunque cosa questo voglia dire, espulso dalla sinagoga. È chiaro che non abbiamo dei riscontri del simili nei Vangeli sinottici, qui siamo già in un tempo successivo, chiaramente, e lo dimostra il Vangelo di Giovanni stesso con un altro testo a cui vi rinvio fin da adesso, è un po' un anticipo questo argomento, al capitolo 16, versetto 2, nei discorsi dell'ultima cena, ormai alla conclusione di questi discorsi, Gesù prevede il futuro e dice: vi cacceranno dalla sinagoga. Cosa interessante è che al capitolo 16 Gesù lo prevede per il futuro. Nel capitolo 9 si dice che le autorità avevano già stabilito, ecco, che sarebbero, in realtà mostra cioè il contesto, questo già nel capitolo 9, il contesto in cui questi discorsi si svolgono. E noi lo vediamo qui molto bene, e bisogna riprenderlo per introdurre il nostro dialogo, di nuovo il versetto 18. Il versetto 18 va oltre, cioè l'accusa in pratica di bestemmia, ecco, va oltre le discussioni che noi troviamo, per esempio nei Vangeli sinottici, sul sabato, ecco, che spesso sono sull'osservanza del sabato. Qui si va ben oltre, e quindi anche la risposta che troviamo è molto importante, affronta l'argomento di come non è una bestemmia, ecco, pensare, non si attenta all'unicità di Dio, pensare o esprimere, ecco, quello che Gesù qui dice, ecco, quello che il Padre opera fino ad ora e anch'io opero, mettendosi alla pari con Dio. E tuttavia questo non è un attentato all'unicità di Dio. Ecco, questo è chiaro che si sente dietro questo problema, e vediamo in questa luce la risposta. Segnalo come il versetto 19 sia la tesi di questa prima parte della risposta, perché viene ripresa e ripetuta tale quale al versetto 30, formando così una inclusione. Questo ci mostra come questo sia il punto che l'autore vuole svolgere. Ecco, vi lascio la parola sul tratto di oggi.
Anche ieri sera, parlandone un po' fra di noi, si colpiva questa concludere, riprendere questo pensiero centrale al versetto 30. Il Signore aveva già detto che fare la volontà del Padre era il suo cibo, quando aveva parlato con i suoi discepoli dopo il dialogo con la Samaritana. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, negli stessi termini, e compiere la sua opera. E poi il rimando forte, fuori da Giovanni, sono le parole di Gesù nei Getsemani, secondo Luca, quando dice: tuttavia non sia fatta la mia, Padre, ma la tua volontà. È proprio, come ha detto, come ci ha introdotto Giovanni, il centro di questo brano, l'obbedienza totale del Figlio.
Questa inclusione evidente fra il versetto 19, 20 e 30 ci introduce, fa proprio quasi da cornice a questo discorso, cioè molto denso, molto anche un po' difficile, ecco, così i passaggi sono abbastanza importanti e densi, ecco. Questo figlio che non fa nulla indipendentemente dal padre, al capitolo 8, più avanti, al versetto 42, addirittura va più avanti e dice: non sono venuto da me stesso. Quindi persino l'incarnazione, ecco, è perché è il padre, insomma, che fa. Allora mi sono chiesta: che cos'è l'unica cosa che Gesù fa di sua iniziativa? È donare la sua vita, ma anche qui però dietro un comando del Padre. Al capitolo 10 dirà: Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Ecco, però questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, proprio l'incarnazione e l'offerta della sua vita, questo può farlo, però sempre in dipendenza dalla volontà del Padre. Questo è un primo passo che è così. E poi la seconda cosa, il versetto 20, è l'amore del Padre per il Figlio, che, nel quale pone tutto nelle sue mani. L'avevamo già visto al capitolo 3, versetto 35. Il Padre, dice Gesù, ha rimesso tutto nelle mie mani. E poi qui questo fa una grande rivelazione, e gli vela che ha fatto le opere che fa e che deve fare, e ne farà anche delle più grandi. Io ho pensato che le opere sono i miracoli che ha fatto Gesù nella sua vita, ma l'opera più grande è la risurrezione, dare la vita, che la vita in se stesso, e poi donare la vita agli uomini. Questo credo che sia l'apice. E quindi risuscitare i morti e giudicare. Io mi fermo qui perché sono cose, opere molto grandi. In questo senso anche i sinottici lo sottolineano. Ecco, Matteo, anche Luca, dice: tutto mi è stato dato dal Padre mio. Matteo 11, 27. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Ecco, quindi anche Luca e anche addirittura Marco dice: gli è stato dato ogni potere in cielo e in terra, anche un po' nella linea di Giovanni.
L'accusa che questi giudei fanno a Gesù è quella di non soltanto di violare il sabato, ma di chiamare Dio suo padre facendosi uguale a Dio. E quest'ultimo punto mi ha richiamato il peccato primordiale, la tentazione primordiale, cioè quella del serpente: si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. E questa è l'accusa che fanno a Gesù di farsi uguale a Dio. E Gesù risponde a questa accusa con l'argomento della sua dipendenza totale dal Padre, la tua sottomissione totale al Padre, con delle formule che quasi sbigottiscono, perché se potessimo mettere un'etichetta un po' anacronistica rispetto al Vangelo, comunque diremmo: qua questo testo è subordinazionista. Cioè, il Figlio sembra che non essere uguale al Padre, ma sottomesso al Padre, inferiore al Padre. Dice che lui non ha la capacità di fare alcuna cosa se non ciò che vede fare dal Padre. E questa cosa mi colpisce moltissimo, perché questa è la figliolanza. Questa è la figliolanza che lo rende Dio, in un certo senso. Lo rende Dio proprio perché è sottomesso al Padre. Questo è anche l'andamento dell'inno dei Filippesi: Dio l'ha esaltato e l'ha fatto sedere alla sua destra per la sua obbedienza.
A me colpiva l'espressione: il Figlio dà la vita a chi egli vuole, perché qui si esprime il potere che Dio gli ha dato di giudicare, cioè di scegliere. E tuttavia il Figlio esprime questo potere senza volere ciò che secondo la sua volontà, ma secondo la volontà del Padre, e quindi anche in questo è totalmente obbediente. E la volontà del Padre è che tutti abbiano la possibilità di salvarsi da questo giudizio.
Pensavo adesso che l'argomento principale della risposta di Gesù, appunto come si vede nel versetto 19 e anche nel versetto 30 che lo riprende, è l'argomento dell'umiltà. Se si concepisse l'umiltà però in questo caso in un modo molto oggettivo, in altri testi, per esempio Filippesi 2, ecco l'inno che conosciamo bene, lì si sottolinea l'aspetto soggettivo anche, cioè le scelte di Gesù, pur essendo alla pari con Dio, diciamo, pur essendo di dignità divina, non sfruttò questa sua, si tratta sempre di Gesù nel storico, non si tratta di qualche cosa anche qui, non si tratta di quello che poi la dottrina successiva svilupperà nei concili, prima dell'incarnazione, la Trinità, non si parla di questo qui. Qui dobbiamo avere davanti, per comprendere l'argomento, Gesù storico. Quando dice il figlio si intende Gesù, concretamente Gesù. Quindi Paolo mi sembra che in quell'inno sottolinea l'aspetto soggettivo anche, le scelte, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur avendo la dignità divina, non si comportò, non sfruttò questa sua dignità quando era fra noi, al contrario, si umiliò, eccetera, fino ad arrivare alla croce. Ed è per questo, dice Paolo, che Dio poi lo ha esaltato, perché questo è quello che doveva fare. Qui mi sembra che l'argomento sia, l'accento sia molto più oggettivo, diciamo, nel senso che non sottolinea in questa frase del versetto 19 la volontà di Gesù che c'è in altre espressioni, in altri testi. Ma l'incapacità, se vogliamo, del figlio di fare qualche cosa. Naturalmente questo non può fare nulla, si intende i miracoli, io penso. Io ho fatto un miracolo. L'argomento che Gesù usa, il figlio, ed è molto significativo che parli di sé dicendo il figlio, stabilendo cioè un rapporto del tutto speciale con Dio, in quanto figlio, ma il figlio di per sé, da se stesso, dice, non può fare niente, non ha questa capacità di fare miracoli e di fare qualche cosa, non può fare nulla. Quindi, se fa i miracoli, questo sta dietro l'argomento, vuol dire che è Dio che li fa in lui, o come lo chiama qui, il Padre, è il Padre che opera nel figlio. Quindi non è che il figlio si fa uguale a Dio, no. Il fatto poi che Gesù sosterrà che lui non si fa nulla avverrà nella seconda parte dell'argomentazione, cioè a partire dal versetto 31, perché dal versetto 31 svolgerà proprio questa seconda, mi pare, questo secondo argomento, che se fossi io a testimoniare di me, la mia testimonianza non sarebbe nulla. Quindi qui però argomenta sul fatto che il figlio non è in grado di fare nulla, cioè di fare i miracoli che solo Dio può fare. E poi spiega, mi sembra molto, molto significativo qui, che è un dono di Dio, un dono del Padre verso di lui. Il Padre ama il figlio e gli fa vedere, questo fa vedere significa gli dà la capacità, gli fa vedere tutto quello che il Padre fa. Quindi quello che il figlio fa non è il figlio che lo fa, è il Padre che lo fa in realtà, in lui o attraverso di lui. Sembra questo ancora l'argomento che poi tornerà parecchie volte nel Vangelo. E poi c'è l'espressione, c'è la promessa, ecco, quello è che i miracoli che Gesù fa, le opere, sono solo un inizio. Ecco, farà vedere di più grandi e poi spiega quali sono queste opere più grandi, che sono quelle esclusive di Dio. Risuscitare i morti e fare il giudizio è esclusivo di Dio. Però qui emerge, in queste parole di Gesù, emerge un'altra concezione del Messia, che noi vedremo confermata al versetto 27, dove si riprende lo stesso argomento e si spiega che gli ha dato, il Padre ha dato al Figlio, ha dato a Gesù, quindi, di fare il giudizio perché è il Figlio dell'uomo. Qui emerge questa concezione, cioè ciò che è tipico di Dio ed esclusivo, cioè il fatto che Dio è il creatore e perciò è anche il giudice del creato, di tutto ciò che lui crea, e qui è attribuito questa figura del Figlio dell'uomo, che naturalmente Gesù attribuisce a sé. Qui Gesù parla di sé sulla base di questa figura del Figlio dell'uomo, che ha attributi divini. E non è una bestemmia per chi crede in questo, per chi attende, ecco, un Messia così, certamente non è una bestemmia, perché Gesù sta rispondendo al fatto che non si tratta di una bestemmia, ma si tratta del Padre che ama il Messia, che ama il Figlio, gli fa vedere tutto quello che fa e gli darà, ecco, di fare opere più grandi, cioè quelle tipiche di Dio. E Dio gli ha dato tutti, Dio non giudica nessuno, è un'espressione inaudita, in realtà non è inaudita per questa concezione, per questa idea, però di per sé Dio, che Dio non giudica nessuno, non ha, e Dio è l'unico giudice, l'unico è lui che giudica, dice Dio non giudica nessuno, ha dato tutto il giudizio al Figlio. E questo per uno scopo, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Mi sembra una cosa molto bella qui, anche se spiegherà solo dopo di più il significato di tutto questo, come il Padre risuscita i morti, e vediamo che la risurrezione e il giudizio sono collegati, che la risurrezione è per il giudizio, risuscita i morti e poi c'è il giudizio, e ha dato questo di farlo al Figlio, come il Padre ha questo potere, così anche il Figlio. Vedremo poi come questa promessa, ecco, dirà non meravigliatevi di questo, ecco, perché già fin da ora c'è una specie di anticipo, fin da ora c'è una specie di anticipo di questo dono, ecco, di questo fatto. Ecco, è un anticipo che ci viene sempre confermato ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha fin da ora la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, celebriamo così oggi l'Eucaristia con questa consapevolezza di fede. Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
Per il Papa, per i Vescovi, per i Sacerdoti, perché indichino con forza ai fedeli la via del Vangelo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi, giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina, preghiamo per il popolo cinese, per la corsa del Vangelo in quella terra, in particolare per i sacerdoti, religiosi e fedeli che conosciamo, perché annuncino la fede in Gesù ai loro connazionali, per i neofiti che hanno ricevuto il battesimo in questa Pasqua. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace, perché il Signore disperda i pensieri di chi trama e fomenta la guerra, di chi è mosso dalla ricerca del potere, del guadagno, della sopraffazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per l'umanità ferita, ammalata, disperata, abbandonata, perché ci siano uomini e donne di buona volontà che si pieghino sulle loro ferite. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera oggi per Benedetta, Zaccherini e Marco nel ricordo del loro matrimonio, ricordando anche la loro figliola Maddalena. Preghiamo.
Preghiamo oggi come facciamo sempre per Patrizia, perché il Signore la sostenga, le dia forza, luce, lei possa sentirlo sempre vicino. Preghiamo.
Per i cattolici cinesi in Italia, perché il Signore accresca la loro fede e doni loro di essere evangelizzatori ai loro connazionali. Preghiamo.
Preghiamo ancora, ricordiamo di nuovo anche tutti i cinesi qui in Italia e le comunità cristiane di cinesi qui in Italia, e poi tutti quelli che operano, hanno un servizio presso di loro, in particolare tutta la comunità di Monte Tauro. Preghiamo. Per i morenti, per le vittime dei conflitti, per chi è più bisognoso in quest'ora, per chi è alla fine del suo cammino, nella solitudine, preghiamo. O Dio nostro Padre, ascolta queste preghiere ed esaudiscile nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.